non avete alcuna speranza di poter guadagnare dopo le mie parole un merito, cioè accumulare pazienza per 15 giorni. Il premio, insomma, non lo dico in tono pacato, ma anche serio, cioè io sono qua per la verità come sostituzione, nel senso che la prima domanda che è stata rivolta dagli organizzatori è stata al direttore del regno, il padre Prezzi, il quale poi lunedì, perché lunedì non possono tenere altro che lunedì e per lui una giornata no, e allora è invita con me. Lo dico non per, ma per una ragione molto semplice, anche le poche referenze che sono state indicate, anche troppe per la verità, ma le referenze che sono state indicate mi dicono che io non sono il taglio sociologico, non sono un osservatore particolare delle cose delle religioni da questo punto di vista, non ho previsioni, quindi l'impostazione del mio discorso sarà anche un po' diversa da quella che si poteva immaginare. D'altra parte questo titolo copre molte cose, alcune sono state indicate, più o meno in tangenza le toccherò, ma può essere un titolo che è organizzato in molti modi. Allora io partirei con una riflessione proprio su questo titolo, declino della cristianità, risveglio della fede, e dal titolo generale del corso di quest'anno, che siamo emergenti. Ora è già stato detto che sembra che il declino della cristianità sia un dato, potremmo limitarci questo, quindi un punto non interrogativo. Il punto interrogativo va sulla seconda parte della titolazione, risveglio della fede, ma io potrei anche chiedermi se tutto il titolo, cioè il declino della cristianità, possa essere inteso come un'emergenza, dove noi abbiamo, il declino della cristianità è un'emergenza, non nel senso che sia una cosa improvvisa, ma da molti è considerato un'emergenza, è avvertito come un'emergenza, ed è avvertito come un'emergenza soprattutto, credo, per un termine che appunto non sono qui grado di analizzare, perché non ho questo tipo di competenze, altre parte più a Vercelli, avremmo Ambrosio o non so chi altro che è molto più in grado di me di farlo, di analizzare dal punto di vista sociologico, ma credo che certamente uno dei grandi temi in ballo sia quello dell'identità, sia avvertita come un'emergenza in quanto mette in discussione un termine dell'identità, ma qui appunto bisogna chiarire che il termine di identità che ha a che fare con la fede non è una questione recente. Però le impostazioni sono profondamente diverse. Schematizzando e semplificando, però con qualche fondamento, si potrebbe dire che una volta le persone, una volta abbastanza imprecisata per intendere, le persone avevano certe convinzioni, professavano una certa fede, condividevano certe visioni della realtà e della storia, oppure tutte queste cose, e da ciò derivavano la loro identità. Cioè l'identità è insomma un elemento secondario, non primario. Derivava dalle loro convinzioni. È sempre un caso sintomatico che la parola più identitaria, più comune identitaria, che significa identificare il gruppo dei credenti in Cristo, cioè la parola cristiani, sì, una parola pressoché assente nel Nuovo Testamento. Torna tre volte. Solo tre volte in tutto il Nuovo Testamento la parola cristiana. E non solo, la volta più significativa, che è negli Atti degli Apostoli 11-26, è molto chiara nella sua affermazione, anche se qualcuno ha qualche sottigliezza, ma credo che non abbia ragione, perché questa parola è stata data da altri. Ad Antiochia, per la prima volta, i credenti di Cristo poi sono stati chiamati cristiani, tali, i quali applicavano a questo gruppo dei credenti il modello mondo classico, seguaci di un filosofo, Platone, Platonico, seguaci di Cristo cristiano. Cioè questo termine identitario viene dal di fuori, non viene dalla comunità dei credenti. Beh, naturalmente, la comunità dei credenti in quanto credenti crea una connessività che qualcuno può chiamare in certo modo, ma l'elemento identitario è un elemento primario. Deriva, ma non è un bisogno. Ma anche in questo c'è rischio, non possiamo vederlo qua, c'è un rischio perché chi stabilisce la propria fede come priva di identità guarda sempre con occhio abbastanza critico, a volte fortemente polemico, dei movimenti identitari. Ci sono i documenti esistenti che lo lasciano intravedere, come la famosa legge a Genito, dove dice il cristiano non si identifica con nessuno dei gruppi e tutto diverso agli altri perché passa attraverso le spalle linguali degli altri, di una città, eccetera, e subito dopo c'è appunto un atteggiamento polemico con altri che hanno questa identità. Cominciare con gli ebrei, ma non ci interessa, cioè ci sono dei pericoli anche in questa non affermazione identitaria, ma resta comunque vero che il massimo questa grandissima schematizzazione, l'identità per molto tempo è un dato secondario, non un bisogno primario relativamente alla religione. Noi adesso abbiamo invece un bisogno fortissimo di identità che trascina dentro e dietro di sé la assunzione di certe o la riproposizione di certe convinzioni religiose, che non sono appunto il bisogno primario ma il bisogno secondario. Le convinzioni religiose sono funzionali all'affermazione di un'identità collettiva. Ecco perché c'è ci possono essere forse segni di risveglio della fede, ma certamente sono molto numerosi in un momento in cui si dice, senza punto interrogativo, c'è perfino del cristianesimo, della cristianità, si intende, cioè sono segni molto numerosi di nostalgia della cristianità. Non è una contraddizione, cerco di capire perché non è una contraddizione. Queste appunto sono una forma di risposta a questa situazione apparentemente paradossale, appunto, perché c'è una decadenza della cristianità, c'è un grande nostalgia di questo linguaggio, è una risposta a un bisogno di identità collettiva. E già questo è un primo grosso problema, cioè una religione chiamata a soddisfare dei bisogni è una religione già in sé secolarizzata, perché il suo scopo appunto è quello di soddisfare dei bisogni. E d'altra parte questo risulta molto chiaramente in certi usi. Faccio un esempio, gli esempi che farò sono molto banali, ma insomma un tecnico dell'analisi sociale. Si potrebbe dire questo, apparentemente, la collettività italiana, nell'area parte, nell'area zone, più in certe zone che in altre, ma comunque ha un'identità cattolica e quindi, per esempio, avverte la presenza diffusa e espansiva dell'Islam, delle popolazioni islamiche, della presenza islamica, come un pericolo. In realtà è esattamente il contrario. Cioè si avverte per molte ragioni, non di ordine prevalentemente religioso, ma di altra natura, la presenza islamica come prezzo, e per trovare una risposta che possa giustificare questo atteggiamento di contrapposizione si riscopre un presunto strato di cristianità pervasivo della tradizione e della cultura cristiana dell'Italia. Diventa funzionale a ricoprire questo pericolo. Ecco perché si consente questa risposta un po' sbarazzina, questa affermazione un po' sbarazzina, cardinali e logisti parlano lo stesso linguaggio. E non sono naturalmente equiparabili, non è che sono equiparabili, per cui queste sono come servono i giornalisti, di scardinare le liste, le liste cardinali, non è questo il problema. Il problema è appunto che l'uso che si fa di questa nostalgia della cristianità come soddisfacimento di un bisogno identitario messo, avvertito in pericolo. E allora ci si recupera si sa dove si può trovare. Ma appunto l'uso strumentale della religione è una figura eminentemente secolarizzata. Questa impostazione io ritengo anche persuasiva nei limiti in cui possono essere persuasive queste impostazioni un po' sommarie, molto sommarie, anche perché mostra la non contraddizione tra due fenomeni che si apparentemente contraddittori. Perché noi abbiamo questa nostalgia di identità collettiva e quindi di cristianità da un lato e dall'altro abbiamo una sfrenata forma di corsa soggettivistica a quello che con formula ormai classica che chiamano il supermarket delle religioni. Cioè noi abbiamo qui tante possibilità ormai di aderire a religioni, correnti, segni religioni, sette, elementi di spiritualità più o meno espliciti, più o meno orientali. E quindi ognuno può scegliere quello che più gli confà. Qui dovremmo avere invece un'identità unitaria, una sfrangiatura, una moltiplicazione massima. È certamente così. Però qual è l'elemento che accomuna le due cose? L'elemento che accomuna le due cose sono appunto che nell'uno e nell'altro caso sono soddisfacimenti dei bisogni. Cosa vuol dire supermarket? Semplicemente questo, io aderisco a quella visione, a quella religione, a quella setta, a quella spiritualità che soddisfa meglio i miei bisogni perché mi dà serenità, perché mi dà felicità, soprattutto termine magico, mi realizza. L'adesione dipende dalla mia realizzazione. Allora, siccome ci sono bisogni soggettivi e là sono bisogni collettivi, le risposte sono diverse, perché i bisogni sono diversi. Ci sono bisogni soggettivi, individuali, e là sono bisogni collettivi, identitari. Ma l'atteggiamento non è così opposto, e anche si può capire perché avvengono nello stesso modo. Si può anche capire perché coabitino nelle stesse persone atteggiamenti che sembrerebbero tutti gli insegnamenti che sembrano appunto dal punto di vista del principio incompatibili. Tornerò un po' su questo punto, un po' più avanti, quale tipo di risposta si ha rispetto a certe visioni individuali. Ma adesso voglio dire, allora noi potremmo chiederci per quale ragione la religione è stata ricondotta a queste cose. Naturalmente le ragioni sono moltissime, le ragioni non possiamo qui esaminarle. Chi pensa di poter fare i discorsi epocali un po' alla buona, cioè è la modernità, e trova nella modernità tutto e trova la colpa fatale della modernità nell'aver messo l'uomo al posto di Dio. Questo non spiega niente, è un orizzonte così vago che non spiega niente. E allora io partirei invece da un'osservazione anche più molto alla buona, ma molto più puntuale, molto più ristretta, anche qui cercherò delle conseguenze niente affatto documentabili dal punto di vista delle rigori delle indagini, ma diciamo, sono suggestioni. Beh, è a tutti noto che, uso di nuovo la parola lega, ma per comodità, che la diffusione e il radicamento, ormai in qualche modo individuabile e non espandibile, del movimento leghista è avvenuto nelle aree più tradizionalmente cattoliche, cioè nelle aree che più hanno vissuto, più a lungo hanno vissuto in un regime di cristianità. Certe aree del Veneto, non tutto il Veneto, ma certe aree del Veneto, Vicenza, eccetera. Certe aree della Lombardia, Brescia, Bergamo, questi processi, tutti lo sanno. Ma dove i democristiani avevano un voto altissimo, eccetera. E dove però anche non solo questo, ma il costume e che in qualche modo è ancora più accentuato che altrove di cristianità. Per cui andare in chiesa è un fatto collettivo, appunto il ritmo è riconosciuto, non è ignorante, bisogna ancora indagare, ma comunque sta diventando, lo è meno che altrove. Anche qui non vogliamo fare nella Lega il simbolo del male, troppi in questo periodo fanno tra imperi del male a destra, ma anche non vogliamo fare un piccolo sotto imperi del male nelle tre alti, Lombardo Vente, ma Cuneese, insomma, non vogliamo fare questo certamente, però è certamente un'indicazione di una di qualcosa. Allora mi chiedo, ma quale cristianesimo era stato predicato e praticato lì massimamente? Senza naturalmente giudicare nessuno individualmente, beh, certo, no? È rimasto, era è stato predicato un cristianesimo, quindi un Dio, non un uomo, un Dio, che era assolutamente funzionale ai, come dire, a garantire il possesso, i possessi, sia temporali che eterni. Spiego cosa voglio dire, sia temporale, perché naturalmente il cristianesimo e nelle sue manifestazioni anche pubbliche, eccetera, garantiva la proprietà privata contro il comunismo, contro il socialismo, contro quelle cose lì, che una volta c'era. Li garantiva, certo, queste pene, cose legittime, però garantiva anche quella cosa che nessun altro poteva garantire, cioè che anche dopo la sua morte, le cose sarebbero andate bene se obbedivi a certe misure, se ti conformavi a certe prassi. Questo è un potere straordinario, bisognerebbe riflettere molto lungo, non solo in questo piccolo caso che è allusivo, ma in generale l'esercizio del potere che le religioni, ma in questo caso è stato cattolicesimo, ma non è solo quello, hanno esercitato di fronte alla morte. L'uomo avere proprio di fronte all'essere del momento più debole della resistenza, la possibilità dell'essere in volente di dire guarda, io ti posso mandare da una parte o dall'altra, e non è una cosa da fare, ho le chiavi della tua, se la confessione sul letto di morte diventava chiave di accedere da una parte o da quell'altra, di garantire, di rassicurare. Pensate pratiche come i primi venerdì del mese. Io naturalmente sono lontanissimo e lungi da me di credere che ci siano persone che abbiano accettato queste riflessioni. Sono questioni di fede, cioè la vita dopo la morte, queste riflessioni, anche i primi venerdì del mese sono questioni di fede. Ma non sono stati predicati anche come grande forma di assicurazione del fatto che, insomma, sei garantito. La tua identità, la tua proprietà qui è a te, cadendo radicalmente la parte dell'aldilà, dove l'abilità diventa molto più alta, resta la forma della tutela della propria identità, dei propri possessi. Che trova, sarebbe l'unica ragione, sarebbe l'unica ragione di ritenere che questa sia l'unica ragione per la Lega, però culturalmente un'analisi più approfondita a queste cose, quello che ha la parte con la visibilità, diventa questa mentalità che è la contro, proprio sta contro, sta distillata da una forma molto potente. D'altra parte è molto interessante che la componente invece dell'aldilà, che risponde appunto ai bisogni soggettivi ormai, non è sia comparsa, ma largamente anche in quelle persone che hanno nostalgia del regime di cristianità, assume altri connotati molto spesso. Per esempio è diffusissima la congiunzione della reincarnazione. Vicenda estranea alla nostra tradizione, alla nostra cultura, ma molto diffusa, al di là della visione di un assetto orientale, al di là, è un'ipotesi che viene presa in considerazione. Ma sotto quale aspetto viene presa in considerazione? Sotto l'aspetto che assolutamente contrario del suo significato nelle tradizioni che lo propongono, specialmente il giudismo rosso, a iniziare dal giudismo, che tra l'altro non parla neanche di rinascita, parla di rinascita, io non c'è. Non c'è nessuna continuità, invece la rincarnazione è pensata in quello che si diceva in modo proverbiale, se vivessi, nascessi un'altra volta, allora non faremo. Invece di come ipotesi, come speranza e convinzione, cioè come un prolungamento indefinito della propria, del proprio io. Con queste connotazioni paragonabili, quindi appunto un possesso di sé prolungato, è concepita così. È concepita così, cioè è una continua perdita di identità, ma al contrario, neanche dal punto di vista della continuità, della continuità del, cioè della continuità del ciclo, quindi della perdita della persona nel ciclo, né dal punto di vista della, come dire, trasumanare, come direbbe Dante, Dante dice, come tutti sapete, Cesare Puglia sono Giustiniano, Cesare è morto. Questo è interessante, questa cosa di Cesare Puglia, lo uso un po', anche qui, piuttosto, in modo abbastanza delicino, questo devo dire, non vorrei provocare nessuno, a proposito di un evento che a me ha fatto riflettere e ha coinvolto milioni di persone. Cioè il grande giubileo del 2000. Il giubileo del 2000 è che il giubileo che nasce nel 1300, con Paolo VIII, dal punto di vista storico, gli storici del Messia, per scritto, i dati ti dicono, appunto, è dopo i grandi momenti della storia medievale in cui il cristianesimo aveva una funzione anche più grande, il movimento storico, sociale, eccetera, nel ripiegamento del Medioevo c'è la scoperta di una spiritualità orientata alla salvezza individuale. Vado là e appunto con l'indulgenza vado a orientare il mio destino eterno attraverso queste l'aggressione. Non è questione solo di lucrare, sono molto moderni, ma sono, c'è anche questo, perché sono una spiritualità molto individuale e molto orientata all'individuale, e ultra lontana. E il senso dell'indulgenza se lo hanno è questo. Ora, appunto, questa realtà è assolutamente poco omogenea anche ai credenti, spostano sempre il credenti. Alla fine di notizie che non sembra più concepito in questo modo, purgatorio, anima purgatorio. E allora cosa diventa? È diventato largamente il giubileo, un grande momento identitario, professionale. Mi sembra, a me sembra molto colpito questo signore qua. Secondo me non so se abbia capito il nome del rettore, se la CEI ha capito che per lei, se ha capito che è un momento di grande secolarizzazione. Cioè scandire il giubileo lungo gli assi professionali, appunto, dove Cesare Puglia, Cesare solo, perché il giubileo tende quella corporativa, cosa di corporazione medievale, dei medici, degli infermieri, dei veterinari, senza di tutti gli artisti, cioè sono stati tutti no, gli scolari, tutte le categorie. Sensore. Rispetto all'indulgenza, all'interità, il senso rigoroso non ha nessun senso, non c'è appunto questa idea che è però ha un grande senso di nostalgia di questa realtà, così compattamento di gruppo, ma è tutto sull'orizzonte storico, sociale, non sull'orizzonte dell'indulgenza. Quindi, adesso questo lo voglio dire, il ragionamento di questo inserimento, la ragione di questo inserimento sono queste, insomma. Non bisogna pensare che questi meccanismi operino soltanto fuori delle istituzioni ecclesiastiche. anche le situazioni presenti che usano molto la religione come un fatto identitario. Io voglio prendere solo così come suggestione, come spunto, no? Come argomentazione, perché lo Giubileo, ma proprio per dire, mi sembra particolarmente evidente nel momento in cui il Giubileo, quel punto di contenuti sono, e che se non sono negati, cioè mica mezzo di negati la porta per te, vai all'indulgente, ma non veniva finalizzato rispetto, in che senso ha appunto l'indulgenza dei medici rispetto, piuttosto rispetto a quelle degli infermieri, cioè, ma rispetto alla struttura della presenza. Il bisogno di identità è molto forte, a cui fa corrispondere però una soggettività rispetto anche alle questioni spirituali, che si muove su tutti gli altri piani. Ora, tutto questo, per avviarci alla seconda parte della domanda, cioè rinascita della fede, tutto questo, moltissime altre cose che si potrebbero dire, che io non ho letto, che non sono neanche in grado di dire, tende a rendere sempre più vera la radicale frase evangelica che per salvare la propria vita bisogna perderla, che è esattamente un momento anti-identitario per eccellenza. Per salvare la propria vita bisogna perderla. Ora, questo resta, c'è una grandissima testimonianza perenne in tutto il cristianesimo, perenne nella sua validità e nella sua applicazione, che però non è applicazione di tutti, è applicazione di pochi, però è resta testimonianza perenne, che è quella della grazia, che è quella della carità, la quale appunto è l'esempio concreto, continuo, del dono di sé, nel senso di perdere la propria vita. Per ritrovarsi, ma non per ritrovarsi come scopo, come anche qui, secondario non cercato, lo scopo è donare. Questo è importante perché, è importante per tante ragioni, ma è importante in questo contesto della nostra ragionamento, perché questo è un linguaggio universalmente compreso. Il linguaggio, quando si applica la carità autentica, è un linguaggio universalmente compreso al di là delle barriere identitarie. Questo è stato molto importante, anche in questo tempo, io credo, in questo tempo, soprattutto per questa ragione. Lo è in tutti i tempi, la testimonianza è perenne. Ma in questo tempo è particolarmente significativo, perché è il rovesciamento esatto, l'opposto esatto, la confutazione permanente della violenza. E vi spiego perché. Appunto, il linguaggio della carità è un linguaggio che è compreso, se lo si fa, universalmente compreso. Universalmente compreso vuol dire che è un linguaggio che non offre un'identità, che non dà la tua identità e non chiede un incameramento della tua identità. Bisogna riflettere sempre su una delle pagine più note del Vangelo, capitolo 25 di Matteo, tutti dicono, tutti lo sanno, ma di solito lo sanno troppo, non voi, cioè, i predicatori lo sanno troppo. I predicatori sanno più cose dei giusti, perché come sapete quando Gesù dice avevo fame, mettete da mangiare, mettete da bere, quello che sono diventate le sette opere di misericordia, con l'aggiunta, sette lì di morte, coloro che non hanno fatto si sono difesi dicendo quando Signore, avete fatto più piccolo, avete fatto da quando Signore. Ogni volta che quindi una forma diciamo di apologia, ma anche coloro che l'avevano fatto hanno detto quando Signore, quindi non è proprio preciso per amore di Cristo, perché dando al povero si dà a Cristo, che è la appunto, versione identitaria dell'operazione, si dà al povero e dando al povero di lui lo dai a Cristo, perciò questo è il motivo per cui deve stare. In realtà se c'è l'ultimo parabolo, nessuno lo sapeva. E quindi anche coloro che davano, non lo davano per danno a Cristo. Questo è l'atto appunto della agape, della carità non identitaria universalmente di questo. In ogni caso bisogna sempre ricordare che Cristo si identifica non con colui che dava, ma con colui che patisce. Allora perché dicevo che dovrebbe essere la violenza? Proprio perché c'è questa potenzialità della tradizione, della fede, no? In questo caso della colonizzazione sessuale, quindi della fede cristiana, di dare questa universalità fuori dai confini, poi tutto non importa. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, un uomo. L'Evangelo dice una cosa più generica possibile. No. L'identità di avere coloro che li hanno chiamati a aiutare, il sacerdote, il levita e il samaritano, che dovevano uscire dalla loro identità. Perché proprio non sono usciti dalla loro identità. Non è importato niente nel samaritano a chi era quello, però il bisognoso era, ecco, questa è l'universalità del linguaggio della carità. Perché ho detto qualche minuto fa il contrario della violenza? Perché nel nostro tempo, avendo perduto la pazienza della tradizione dei linguaggi e delle culture, sembra che l'unico linguaggio rimasto universalmente comprensibile sia quello della violenza. Come punto, punto come altro, come forma, il linguaggio che tutti capiscono senza tradurre. Non c'è più la violenza consistente, la violenza era stata, anche ancora, un linguaggio che ha dei simbolismi, dei modelli, ma questo tende a scomparire sempre di più. C'era un passo di Primo Levi impressionante, che si riferiva al lessico del campo di Mauthausen, del lager, in cui il nervo di gomma che avevano un po' le guardie era chiamato appunto nel germo del campo il traduttore. Il traduttore, perché nella berlina linguistica di questi deportati che non si comprendevano proprio nel tedesco, cioè non si rischiava la vita se non la comprendeva, cioè il traduttore universale era il nervo di gomma sulle botte. E questo è il nostro mondo, insomma, in cui il traduttore universale sembra essere diventata sempre più la violenza. In questo senso è esattamente l'opposto. C'è quella testimonianza non identitaria della carta come traduttrice universale. Allora, questa resta un futuro nella fede. Probabilmente il futuro più importante della fede, ma non c'è solo questo. E vorrei soffermare la parte finale su un altro tema peraltro difficilissimo, quindi con indicazione, che veramente si presenta come emergente nel senso di emergenza e che implica in un certo qual modo una perdita di identità, ma non una perdita della fede. E intendo che questo tema difficilissimo è appunto quello che è il dialogo interreligioso. Il dialogo interreligioso è certamente una delle frontiere del futuro della fede, sicuramente. Però è anche vero che l'impostazione teologica tradizionale della propria fede, la fede cristiana larghissimamente, lo ha messo in modo tale da rendere quasi impossibile risolvere l'antitesi che sembra strutturale tra affermazione della verità e dell'assolutezza, per esempio dell'opera salvifica di Cristo, e la presenza di altre religioni intese come eventuali vie di salvezza. È stato impostato in un modo in cui come in termini gergali si dice, ci si incarta sopra. E naturalmente l'accusa dei mossa ai dialoganti è, l'accusa per eccellenza è quella del relativismo, è un'accusa da prendere molto sul serio. Come relativismo, di solito si dice, è quella prospettiva che dice, insomma, tutte le religioni, quello se quasi vanno bene, è molto terra terra, cioè tutte sono vie di salvezza per loro se quasi, purché aderiscono in modo sincero a queste religioni. Allora appunto questo si infrange con l'idea dell'assolutezza della visione, della propria convinzione e della propria predicazione e anche proprio testimonianza. Allora è chiaro che il relativismo se si intende in questa forma, complicate naturalmente, ma se si intende in questa forma semplificata che dico, cioè molte vie di salvezza, in realtà è una posizione che da un lato riduce il tema della salvezza, cioè non coglie la drammaticità della salvezza, cioè se di salvezza si deve parlare, si può anche non parlare di salvezza, ma se si parla di salvezza è un tema per eccellenza drammatico, cioè vuol dire che la vita lasciata a se stessa in un certo qual modo si perde, ma non nel senso di perdere si ritrova, ma si perde semplicemente, e se no si parla di salvezza. Proprio come immagini dell'SOS, non a caso nasce da questo lessico, se non si interviene, non salvato per un pelo, cioè c'è una dimensione strutturalmente drammatica nel tema della salvezza, se no non esiste da sorge. Allora, il relativismo non è che lo nega, ma cerca di spostare questo tema della salvezza nell'etico, cioè nel constatabile, cioè dice ma cos'è la salvezza, dalla pianeta a realizzare di nuovo questo problema, la tua realizzazione. Ma questo andiamo appunto dall'altro discorso. Cioè è una figura da un lato appunto di soddisfazione di bisogni la tua realizzazione quanto piano della pianeta e dall'altro la figura abbastanza identitaria perché tutte le varie religioni cosa servono a identificare collettivamente i vari gruppi. Ed è interessante che la pretesa di assolutezza viene spesso squalificata perché l'interlocutore dice ma come faccio a parlare con te che hai una pretesa di assolutezza? Mettiamoci sullo stesso piano, no? E quindi dire che tu non puoi testimoniarmi un messaggio che apre caratteri diversi. Mettiamoci sullo stesso piano. Ma è interessante che è squalificato in questo modo soprattutto da componenti particolari, gruppi più o meno anche determinate religioni che hanno molto forte il principio identitario. Quindi per loro l'identità serve appunto come scopo, se non primario, molto interagente con la religione. La religione serve a fermare la propria identità. Allora per questo la pretesa della salvezza diventa giustificabile. Girando questo pensiero un po' complesso, ma girandolo vuol dire appunto che questa idea che ognuno ha la sua via, o io quantomeno la mia via serve appunto di identificare la vita. Cosa vuoi fare? Pretendere un assoluto, mettiamoci su. Mi faccio adesso una esemplificazione, cosa che è diventato un discorso un po' astratto, insomma anche qui è un po', so che ho fatto un discorso un po' semplificato, anche molto semplificato, ma per esempio da questo punto di vista questa pretesa è difficile che si sia sul piano della parità della richiesta di Gesù Cristiano devi mettersi sul piano di parità e quindi è inutile che tu faccia la tua assolutezza con l'Islam, per esempio, con un certo Cristo, perché l'Islam ha quella pretesa. E quindi da questo punto di vista i cristiani o cattolici e i musulmani capiscono di avere un linguaggio diverso, non componibile, perché ognuno ha le sue pretese, ma paradossalmente omogeneo. Mentre spesso con il mondo ebraico questo non avviene. Il mondo ebraico è volto a tutelare
certo, ma sono questo il Dio, ma soprattutto quello Dio di te, il Dio che ha un rapporto speciale con te e quindi ha una conferenza di finire il tuo gruppo. Sono considerato non anche ebraico, mica posso dirlo, ma ha questa conferenza, nel suo sistema può avere inteso in modo corretto, ha una conferenza totalmente universale, ma ha una degenerazione possibile, nel senso come nel partito assolutista c'è una degenerazione possibile nell'esclusivismo, così in questo tipo di religione c'è la, tipo ebraico, c'è la possibilità di degenerazione identitaria piuttosto forte. Vabbè, adesso chiudo questa divagazione anche un po' complessa, devo dire. Dicevo, è vero che la via del relativismo può essere funzionale all'identità, ma è anche vero che snatura l'istante della religione che ha questa testimonianza di fede. Ecco allora tutto il problema. Che sembra insolubile, che è insolubile su questa impostazione qui. È insolubile. Perché appunto una certa impostazione è ben difficile che possa uscirne. Allora io anche qui uscirne perché viene formulato appunto come dottrina della fede, non so per riferimento alla congregazione della dottrina della fede, ma come dottrina, come tecnicamente si dovrebbe dire fide squadra, come contenuti della fede. E allora è difficile. Allora io faccio soltanto due esempi con cui concluderò. Uno recente, l'altro storico. Quello recente è, mi riferisco alla prima e alla seconda preghiera di Assisi per la pace, che è un esempio di futuro della fede, di presente ma anche di possibilità futura della fede. Ci sono delle differenze, devo dire, di contesto, anche di organizzazione, anche di significato, anche proprio di gesto tra il primo e il secondo assisi, ma qui non si possono, per quanto dico io, quell'aspetto che mette in evidenza, possiamo tenerle grosso modo come sinonimo. Allora, è una critica delle religioni per la pace. Il criterio che ha nel primo e nel secondo caso presieduto a questa preghiera è il seguente. Per capirlo bisogna forse anche fare un passo indietro, ma comunque possiamo già enunciarlo perché ormai è fatto un passo indietro. Insieme per pregare e non pregare insieme. Questo è il criterio. Insieme per pregare e non pregare insieme. Ora, faccio un passo indietro, perché quanto colpisce, per esempio, nella Chiesa Cattolica, questi anni, quel lungo pontificato di Giovanni Paolo II, è qualcosa che, all'osservatore, chiamiamolo così, laico, sembra una patente contraddizione, perché da un lato c'è questa apertura interreligioso, al dialogo, all'incontro, dall'altro c'è un'affermazione della centralità di Cristo detta finta, aprita le porte a Cristo finta, è mantenuta sempre in documenti e atti e competenze. Sono due facce, uno spazio. Perché è appunto il modello laico dell'incontro è un certo tipo di tolleranza che presuppone, tra l'altro cosa di molto importante su cui dovremmo discutere, ma presuppone sostanzialmente l'opinabilità. Noi possiamo metterci a discutere su piani di parità solo se nessuno di noi dice di avere la verità. Se non diciamo che qualcuno dice di avere la verità, che noi mettiamo a discutere su piani di parità. Allora, queste affermazioni dell'incontro con gli altri puramente una verità, da nuovo a cosa concerne, non ci sono documenti del Domino Pietro, cioè, fermo in maniera palese questo, allora dice, ma allora è chiuso il dialogo, non si, come si fa a dialogare con queste frontiere? Allora, su questo sfondo va inteso, sfondo che è uno sfondo appunto frainteso, ma anche che ha dei dati reali, inteso quell'affermazione che si diceva prima, cioè insieme per pregare e non pregare insieme. Ora, cosa vuol dire insieme per pregare? Vuol dire che ogni comunità religiosa, con le sue parole, è separatamente, fisicamente separata dalle altre, prega Dio per lo stesso scopo. Pregare assieme significa trovare delle formulazioni in cui tutte le religioni possono incontrarsi e dirle. Ora, molti dimostrano la nostalgia di questo fatto. Insomma, dice, adesso noi siamo insieme per pregare, ma il sogno è quello di arrivare a pregare assieme. Questo avviene naturalmente anche nell'ambito cristiano, con meno difficoltà, ma anche qui. È molto ripetuto su queste cose, anche molto sofferto, molto pagato su queste cose, come padre di lui, autore del testo, posso dire, riferimento più importante in questi ultimi anni verso la teologia cristiana, il pluralismo religioso, ha tutta una serie di testi che cerca di vedere quali preghiere, quali formule si possono dire assieme tra le varie preghiere. Ecco, a me pare invece che insieme per pregare che è più radicale e vero che pregare assieme, nel senso che la testimonianza della religione è quella di dire di poter fare una preghiera di comunione senza essere preghiera in comune. D'altra parte la preghiera in comune, come secondo me, di comunione non ha senso, ma invece la preghiera di comunione che era in comune ha senso. Perché nessuno può abdicare al proprio lessico e alla propria affermazione di preghiera. Se devono, possono dare una testimonianza anche nell'ordine della pace, è proprio questa, cioè dimostrare che la radicale diversità non sposa necessariamente la conflittualità. Questa è la testimonianza che le religioni possono fare, appunto, essendo insieme per pregare, non pregando assieme. Questa è l'affermazione, questo è importante. L'altra esercitazione, e poi dopo tornerò a concludere su questo punto, tra un po', non molto, un po', è quella tratta dal documento capitale del mondo cattolico sul dialogo di diciamo bene come il titolo del suo potere, che è importante, sulle relazioni anche del cattolico con le religioni non cristiane, la relazione del cattolico con le religioni non cristiane, che è la dichiarazione conciliare nostra esatta, quindi nel 1985, storica. In questo testo, a un certo punto si dà un criterio generale del rapporto del cattolicismo con le religioni, che è seguente. Io non lo leggo, non è lungo, ma non lo commenterò, sono su due punti, perché sennò diventerebbe troppo ampio. La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni che aveva nominate precedentemente, non aveva ancora nominato nell'Islam, che non nomina, non nomina i musulmani nelle valigie, ma nelle religioni potremmo estendere. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Essa però annuncia ed è tenuta ad annunciare incessantemente Cristo, che è la via, la verità e la vita, in cui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa e nel quale Dio ha riconciliato a sé tutte le cose. Allora, qui c'è un riconoscimento di una presenza di positività, forte, nulla rigetta, ma anche un'affermazione altrettanto forte della centralità di Cristo, che è la verità e la vita. Ora, il problema di questo passo, i problemi sono tanti, i due problemi su cui mi soffermerò sono soltanto questi due. Primo, come può essere tradotto questo termine, che in latino è vero, che dico tutto poco, diciamo, per essere quasi ufficiale e italiano del Deuniano, però, Non è mai un però o un perciò.
Il fatto che dice che nelle altre religioni, nelle altre tradizioni si riflette nel vaso della verità che illumina l'uomo, vuol dire la Chiesa però come a completamento, la Chiesa perciò, è molto diverso, cioè, rispetto a che cosa? Questa che ci sia questa positività e dice, beh, nonostante questo io però devo annunciare il Vangelo, proprio per questo.
Sono due opzioni molto diverse, insomma,
se là c'è un...
se per esempio se bisogna fare teologia ci sono, si può studiare, è un po' la studiata la questione, se c'è la teologia dei semi del verbo, cioè la presenza potenziale, allora è chiaro che diventa un perciò.
Ma quello che è più importante per il nostro discorso sull'identità e sulla fede è deve annunciare incessantemente Cristo, che è la via, la verità e la vita in cui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa. Per cui, appunto, io mi permetto di dire, tanto la relazione del Concilio Vaticano II, che questo aggettivo religioso è un aggettivo improprio. Non, cioè, non è che si possa annunciare Cristo agli uomini, cioè a quelli che appartengono a altre religioni, perché in Cristo hanno attraverso la pienezza della vita religiosa. La pienezza della vita, quasi noi potessimo giudicare la sincerità della vita religiosa da quelle di altre religioni che certamente sul piano dell'adesione, della devozione nel senso alto del termine, della prassi hanno esempi altissimi. Perché la nostra sia appunto una religione superiore. Il problema è appunto quello della fede, cioè annunciare la pienezza di vita, cioè la soltezza cristiana non è testimoniare che la Chiesa è la religione, la Chiesa sia superiore alle altre religioni. Perché quanto si trova la Chiesa cattolica è una forma di religione o religiosità addirittura superiore. E la pienezza di vita è quella che è esemplificata, in senso alto del termine, in Cristo morto e risorto. È la pienezza della vita, naturalmente il problema è il problema ovviamente di fede, nel senso che non è soltanto qua, ma è il problema della salvezza, nel senso proprio della salvezza. A misura del Cristo morto che sono. E non è questo, sì, in questo senso la tradizione riformata basta ha ragione, questo non è un misura di religione, non è un misura di religione, è la pienezza di vita. Allora, da questo punto di vista, ci possono essere delle grammatiche anche in altre religioni che dicono che Dio è più grande della religione, il principio identitario, ogni principio identitario vuol dire che Dio è più piccolo della religione. Le religioni sono i contenitori di Dio. Il principio invece di fede dimostra che Dio è più grande della religione. Ci sono delle religioni. Per vie diverse le religioni possono essere diverse. Mentre il cristianesimo con Cristo morto e risorto, nel senso pieno dell'affermazione, l'agnello sbozzato che ha portato. Ma anche questa frase è così usabile in maniera, l'ultima affermazione che faccio, così usabile in maniera identitaria e pericolosa che proprio l'Islam, forse ha parlato un amico Franca, di questa frase, che diventa appunto una frase identitaria famosa, Allah Akbar, Dio è più grande, che è il grido di battaglia, però è la presenza è straordinaria, non soltanto la frequenza, ma io posso portare Dio a tutto, quindi non c'è atto della mia vita, della mia forma, della mia giornata, della storia, del mondo, della natura, non posso portare Dio. Il concetto di Dio di bestemmia non esiste, comunque certamente non esiste il concetto di pronunciare il nome di Dio in parte. Il Corano rivela, dice, menzionatemi spesso, cosa c'è di più il Corano degli altri, in qualche modo, dice, è che il primo, gli altri, Dio non è nominato, per noi è nominato, è nominalissimo,
sempre, comunque, costante, ovunque. Però con questa clausola è più grande, o Dio ne sa di più, è più grande. No, il più grande, come sono una scala di paragoni, il più grande, è più grande, ecco, allora il problema è poter dire che è più grande anche per la religione. Io, è più grande anche per la religione. Sapete, questa è la testimonianza della fede, ma ognuno è chiamato a dare questa testimonianza per via certa. Cioè, il cristiano posso dirlo dicendo, pregando insieme al musulmano, Dio è più grande, è una forma appunto apparentemente consolidare, in realtà è molto più solidale dire che io lo dico in nome di Gesù e lo dice in nome di Allah, molto più solidale. Però queste certamente sono indicazioni, ma che non sono in grado di dare, a cui non sono in grado di dare ulteriore sostegno, ma mi pare dubitabile davvero se volessimo rispolverare questa teologia conciliare dei segni dei tempi. Con tutte le altre, comunque anche importante, che uno dei segni dei tempi del futuro della fede, anche della fede cristiana, è l'orizzonte del dialogo interreligioso. Ma un dialogo interreligioso che non è sotto l'insegno del relativismo e quindi dell'identità e quindi delle cristianità o altre forme paragonabili, ma è sotto la visione e sotto la prospettiva della fede.
Ringraziamo calorosamente Piero Stefani per questa conferenza così densa e a tratti sorprendente. Noi gli abbiamo chiesto di parlare del declino della cristianità e del futuro della fede e Piero Stefani ci ha risposto con una conferenza densa di riferimenti teologici e di un approfondimento non consueto del tema dell'identità cristiana e del superamento dell'identità cristiana, così come delle altre identità, in nome di una fede più grande, in nome di una fede capace di aprirsi all'orizzonte del dialogo interreligioso senza annacquarsi in forme di relativismo, di sincretismo, di abbassamento della specificità e del dono proprio della fede in Gesù. Ecco, credo che siano temi che certamente meritano di essere approfonditi, riflettuti, meditati. Abbiamo però un pochino di spazio per alcune brevi domande. Ecco, quindi io direi possiamo approfittare del microfono qui vicino per qualche breve spunto di approfondimento che chiederemo ancora al nostro relatore di questa sera, ringraziandolo nuovamente. Comincio io a rompere il ghiaccio. C'è una mano, prego.
A proposito del comunismo, non si potrebbe liquidare tutta la faccenda, io vedo, musulmani, dire semplicemente che, come ai tempi, almeno mi ricordo, sono bambino, dicevano, è stato un furbo mercante Maometto a creare quello che è stato il movimento, questa grande religione. Quindi dire semplicemente si può essere, la religione può nascere sia da un'ispirazione trascendente, Dio, il diavolo, oppure può nascere anche da un movimento umano, ecco, da un movimento solo umano. Quindi liquidare quella, la faccenda con i musulmani, semplicemente dicendo così, voi siete nati da un movimento umano, da un grosso movimento di uomini che si sono portati avanti. Ma niente di trascendente, solo umanamente, ecco, solo questa domanda più grave.
Provo questa domanda, mettiamo insieme qualche domanda. Ci sono posizioni anche nell'ambito cattolico, penso al movimento Noi Siamo Chiesa, che sostanza dicono il cattolicesimo è in crisi per le sue rigidità dottrinali, in particolare sul terreno etico e nella definizione di alcuni aspetti comportamentali, il sacerdozio alle donne, l'etica sessuale, il sacerdozio dei preti, il matrimonio dei preti, preti sposati. E questa è la ragione della crisi, del perché le persone si allontanano. La vera fede, il futuro del cristianesimo è superare questi elementi di rigidità e di attaccamento a determinate tradizioni. Vorrei conoscere il tuo pensiero a questo riguardo.
Sono considerazioni che si interpretano con quelle del Presidente. A me è piaciuta moltissimo questa metafora del supermarket delle religioni. Ed è proprio così, pensate quando si va al supermercato, sullo scaffale ci sono 10 scatole di pelati, quale scelgo? Brava Lucia. Quella o con lo sconto oppure quella che è di forte qualità. E allora nel supermercato delle religioni la scelta del cattolico oggi, voglio anche fare il discorso più centrato sul mondo dei giovani, certamente c'è riscontro. Io conto sempre di meno oggi preti, e non soltanto preti, anche i laici impegnati, che ai giovani parlano della croce. Facciamo testa, cantiamo noi. Questo è lo spirito che c'è soprattutto nelle nostre parrocchie. Punti di forza, la solidarietà civile, che non confonderei con l'agape cristiana, lo stare insieme, i raduni, il giubileo, le GNC e così via. Mi viene spontaneo chiedere se il cristianesimo è solo questo che possiamo oggi trasmettere ai giovani. O soprattutto, meglio ancora, se ci siamo così svilisti da dover utilizzare gli stessi espedienti del commercio. Non ho ancora finito la domanda. Recentemente ho fatto uno studio sulla leggibilità e la comprensibilità di alcuni testi che utilizzano i giovani. Testi che sono giornaletti, sono canzoni e così via, non testi letterari. E al di là poi dei risultati, che significa applicare poi delle noiosissime formule anche matematiche su questo, io sono rimasto stupefatto dall'occorrenza di parole e concetti come male di vivere, disagio di essere, uomini e donne come vuoto a perdere, voglia di qualcosa in cui credere per cambiare. Mi chiedo, io personalmente chiedo agli amici dei 7 lunedì e giro quindi la riflessione al professore, per quale motivo siamo oggi diventati così pudichi, per non dire vigliacchi, nel presentare anche la vera essenza della nostra religione? Perché continuiamo a fingere il discorso della perdita di vita e della salvezza, il discorso di amore, il discorso di croce, che sono delle dittologie indispensabili e fondamentali, fondanti della nostra religione. Tornando ai giovani, io sono convinto che i giovani non siano così stupidi da non capire questi concetti e credo anche fermamente che siano molto più coraggiosi di noi nell'accettare. Giro lei queste poche parole.
Tre piccole esperienze recenti che ho avuto modo di vivere o comunque di vedere. Roma alle ore 20:30, Santa Maria in Trastevere che si riempie per pregare insieme. Firenze, il centro della città, una comunità di religioni, uomini e donne, che sono presenti nella città e lavorano, ma che a mezzogiorno si ritrovano a far silenzio, a pregare insieme. Una piccola chiesa qui a Vercelli, che per un certo periodo, adesso purtroppo forse non più, alle ore 17:30 non si riempiva perché non siamo a queste dimensioni, ma certo c'era un gruppetto di 7-8 ragazzi delle scuole medie superiori che si riunivano a cantare i vespri. Ecco, sono esempi di risveglio della fede o sono mode o sono eventi così sporadici che possono capitare magari attorno al leader, a qualcuno che ha dei carismi ma che poi non reggono nel tempo?
Sì, diamo la parola a Piero Stefani.
Ma rispetto alla prima domanda, la risposta immediata che viene è che i musulmani sono molto più generosi. Sono molto più generosi perché ritengono che l'ebraismo e il cristianesimo sono nati dalla rivelazione di Dio. Le rivelazioni precedenti dello stesso Dio, una era la rivelazione di Dio, che si è rivelato con i cosi di Abramo, che si è rivelato Mosè, si è rivelato Gesù e si è rivelato Muhammad. Se noi rispondiamo a questa esperienza di fede che ha coinvolto adesso migliaia e parte di persone, che ha coinvolto moltitudini che hanno dato la vita per Dio, non necessariamente nella forma violenta, ma una grande spiritualità mistica come una invenzione e un inganno, noi riproponiamo la teoria, diciamo, di tipo illuministico, cioè di quella forma di assolutizzazione della religione occidentale che è a capo di molti disastri che il mondo ha conosciuto. Mi pare proprio, no? D'altra parte, anche dal punto di vista storico, pensare a una nascita di un fenomeno di questo tipo, di questo genere, di questa portata, per un inganno del mercante, bisogna avere veramente molta stima delle capacità inventive dei mercanti, al di là di ogni credibilità. No, è un grosso problema. Perché si è risposto così? Si è risposto così perché per il cristianesimo la nascita di una religione che è una presenza assoluta dopo la venuta di Cristo è sempre stato un grosso problema. E allora la risposta non è stata quella, seria, drammatica e negativa, però è stata quella che si considerava un'eresia cristiana. Un'eresia. E cioè il problema dell'eresia è quello che nasce dopo e si stacca. Però è una. Sì, questa è stata la risposta da Giovanni Damasceno in poi, questa è stata la risposta classica. Che è significativa di un problema. E adesso non voglio dilungare su questo, ma c'è un altro. Sappiamo che appunto l'Islam ha una fonte primaria e fondamentale che è il Corano e delle fonti secondarie, meno autorevoli, ma non paragonare al Corano, che sono i Hadith, che aveva parlato Branca, cioè dei detti autentici attribuiti, fatti e detti attribuiti al profeta. Uno di questi è straordinaria, è una parabola che noi tutti conosciamo, ma non la conosciamo da lì, che dice. Ma c'è un padrone che aveva una vigna, chiama gli operai a prima ora e vengono, poi chiama a seconda ora, chiama fino a, adesso non so se dice l'undicesima ora, ma insomma le chiama, non ricordo mai il testo sotto, ma è esattamente la parabola del Vangelo, che chiama, e chiama quella dell'ultima ora. Poi viene alla fine della giornata e dà soldo pattuito a tutti, all'ultimo gli dà il doppio e dice: voi siete beati e voi siete musulmani, cioè che coronano tutti i lavori della vigna del Signore, tutti coronano. Questa osservazione spiazza in modo radicale una chiesa che si pensa aver sostituito Israele. di essere venuto, no, per, quando non è il senso della parabola, ma questa parabola è tutta lettera dei padri, come dire, noi siamo gli operai di ultima ora che abbiamo sentito con gli altri. Quando uno ha questa cosa, è così, gli altri si trovano un po' come l'Antico Testamento, poi l'ultima ora è il Nuovo Testamento, cioè poi in realtà noi, la Chiesa, che ha ereditato, è diventato il nuovo Israele. C'è una Chiesa che ha questa mentalità, l'Islam è una, un mistero appunto incomprensibile, se non come eresia, come perenne minaccia, insomma, di istituzione. Però è grosso, non è un pericolo, però è molto facile. Rispetto a noi siamo chiesa, a me pare una battaglia abbastanza di retroguardia sostanzialmente. Cioè, è vero che ci sono rigidità, diciamo, suffragate da basi molto deboli. Quindi bisogna vedere la previsione cosa viene, questo è un discorso appunto di previsione, e non so, bisognerebbe appunto valutare molti fattori, se abbandonando queste rigidità si ha, noi abbiamo delle esperienze dei chiesi protestanti, e con queste rigide allo studiare le dinamiche, certamente abbiamo anche un dibattito, comunque il pastore, cioè, che cosa è un'altra cosa, se invece la chiesa anglicana, che ha un sacerdote ordinato, ha avuto non scarsi problemi, molti, un certo numero si sentiva di sacerdoti anglicani, sono diventati cattolici per questo motivo, vorrei che certi cattolici devono diventare ortodossi, cioè, ci sono perché problemi di impatto, che non è solo quello, cioè, ma questa è una previsione di tipo quasi, diciamo, quasi sociologico, cioè, se il corpus accetterebbe questo sempre sotto consiglio della positività, o c'è una minoranza, una parte di via, o una maggioranza che vedrebbe almeno in alcune di queste misure delle misure non accettabili, tipo che io non lo so, bisogna vedere in questo caso. Ritengo di poter dire che le basi di difesa teologica e degli argomenti sono molto deboli, e questo è un segno di insicurezza sul piano. Per esempio, l'argomento proprio del relativo biblico, relativo all'esclusione donne al sacerdote, è veramente pericoloso. Non deve un'elaborazione significativa, cioè, per dire che perché non c'era la loro, perché non c'erano all'ultima cena. Un peso, quindi d'altra parte è chiaro che, per esempio, il problema che sta sentendo il matrimonio è però resta un'altra questione. Io ho l'impressione che sia così, cioè nel momento in cui, perché si dice così, però questo ve lo dico molto liberamente, ma anche tenete conto che appunto con tutti i benefici di inventario possibile, a mio modo di vedere questo argomento viene tenuto, e anche con argomenti così abbastanza deboli, perché se si allarga questo rientra in gioco il problema del sacerdote ordinario, cioè quali sono le basi tipiche del sacerdote ordinario, mica non sono mica quelle solide, non sono quelle solide le basi scritturali del sacerdote ordinario, infatti è vero che molte comunità cristiane non a caso hanno detto che non c'è, è una tradizione, quindi non è. Non è che in quel punto di vista lì la scrittura possa essere chiamata in appello, perché se si chiama in appello la scrittura si può trovare altre cose, se non si ne afferma la tradizione anche per quella. Quindi bisogna vedere cos'era il concetto di tradizione, il fatto che da molto tempo la tradizione è stata intesa ancora da l'epoca di San Vincenzo di Lerino come quello che sempre è stato creduto ovunque, comunque costruito un principio statico, ma in realtà la Chiesa cattolica stessa sempre la tradizione del principio dinamico. Detto il principio non cessato perché è una questione di comodo come aver citato, ma è anche del tutto funzionale. Non ho cessato, dice le cose che, non è, che sono il contrario di quello che la Chiesa ha detto per millenni. Tant'è vero che è l'unico documento conciliare che non cita se non la scrittura, cioè non può citare né un papa, né un padre, né un concilio, non può citare. perché non c'è nessun altro consiglio che sostenga quello sulle affermazioni. Però non segna nessuna rottura con la religione, non dice che ci sta scritto che il terzo è questo, è un principio di nascita, da questo punto di vista, bloccare, cioè definitivo, un dato che non è dogmatico, non è dogmatico. Sette concili sono sette concili, sarebbe male, è oserei dire, oltre a me, pre-religioso. Pertanto tutte le spese, questo per il sacerdote femminile, per il matrimonio dei vedovi, tante leggi che sappiamo benissimo, per la Chiesa cattolica, di riti non latini, ci sono sacerdoti sposati, quindi non... Quello è il problema del nucleo di una storia alla fin fine gregoriana, della riforma gregoriana, che ha affossato il monachismo come alterità rispetto al sacerdote, facendo che tutti i monaci sono sacerdoti e tutti i preti sono mezzi monaci, ma adesso c'è il problema che non a caso il neomonachismo, è un esempio, non è l'unico, rivaluta questa distinzione radicale che è l'unica che può reggere fino in fondo tra il monaco e il presbitero. Il monaco non è il presbitero, il presbitero non è il monaco. Questo avrebbe come detto c'è la tradizione ortodossa. L'ortodossa è basata fortemente su tre mille su questa distinzione, lo bisognerebbe non fargli. Cioè, questo è un molto grosso, nel senso che questo, il monachesimo è una realtà cattolica, è una realtà ortodossa, ma non è una realtà riformata. Il tema, come dire, nella tradizione, non è una realtà, la riforma è sicura. E perché il monachesimo è questo? Per fare un discorso sul sacerdote, bisogna fare un discorso sul monachesimo, invece si tiene, non è tutto separato. È importante, molto importante, per capire lo stile della tradizione. Ci sono luoghi molto grossi che mi pare che non colgono, io ho mai sentito parlare non di problemi monachesi, ma che problema fondamentale per articolare appunto questo discorso, non teologico, storico, spirituale. Così, per quanto riguarda la morale sessuale, lì è una questione che prendo più seriamente. Cioè, lì sì, secondo me è un punto molto serio, non perché sia morale sessuale, ma per questa ragione. Io ce lo rispondo molto apertamente, insomma, se saremo parlare per me stesso, ma io. Nel senso che è invalsa una consuetudine ormai o comune di vedere una separazione accettata tra l'insegnamento e la prassi. La prassi è particolarmente gestita in un certo modo, l'insegnamento è modificato. E questo è il problema, non è e non se ne esce se no tenendo separato questi insegnamenti, che non è la mia operazione. Perché se noi siamo convinti, come il mio vescovo, non qualifico, il mio vescovo è il Monsignor Campata, moralista, rigido moralista, siamo convinti che la carità, l'anticoncezionale è una cosa terribile come la morte, è lo stesso livello di gravità, siamo convinti di queste cose. Perciò che la parte dovremmo diventare, come dire, tutti i protestanti, fate per dire, cioè che noi sappiamo qual è il bene e nessuno mette in pratica. E non bisogna fare di antropologia, l'antropologia teologica, dove c'è il bene, ma nessuno fa, qualche problema si dovrebbe creare. Invece no, teniamo fermo questo principio, per far passare a finabili, e lasciamo ai preti gestire personalmente la religione, sempre meno perché quella gente non viene a confessarsi, giustamente se ne sono regolette, anche se c'è una ragione per gestire per conto suo. Questo è un punto grave. A questo punto dire allarghiamo, non c'è più urbane vite, come c'è in verità, nella prassi della città, cioè, non problema. E qualcuno, chi ha, lo fa un problema è invece. E questo è un altro dato molto importante. No, questo è un dato importante, bisogna vedere se queste norme creano un'incertezza. Allora, io certamente ho detto che secondo me la visione della religione non è per avere felicità, però anche creare infelicità qualche problema fa. E lì, la legge dice, è un grosso problema, non solo per queste cose, se si pensa da pastorale degli sposati, di rivolta degli sposati. Non è una cosa da poco, non è una cosa da poco. E anche lì o si lascia gestire pastoralmente, lui dice poi magari c'è le due sacramenti. Tutte le altre cose puoi fare, se non in questo caso, facendo con disastri, ci sarebbero disastri terribili, anche piani umani. Ma capisco la croce, ma questa mi sembra una croce appunto impropria. Questa è la mia. Questo allora mi sembra un terreno, per questo dico mi sembra un terreno più delicato. E che dovrebbe essere preso molto seriamente, sui troppi moralisti che lo prendono seriamente non possono parlare, e chi parla non quindi in realtà seriamente perché va male sui principi. Io che non sono moralista, non sono prete, non sono niente, posso dirlo, ma sono tutti così, è stato un'autorità molto grande, lo potrei dire queste cose, che tutti sanno ma non possono dire. Questo è un fatto grosso, è grave, per l'altra osservazione io la sottoscrivo in pieno, che c'è questa politica di giovialità. E lì bisognerebbe chiedere, anche qui con molta franchezza, senza criticare nessuno, se ne hanno più bisogno i preti o ne hanno più bisogno i giovani. E qui torna il problema di felicità, allora. Torna qui il problema di felicità, perché certe condizioni di vita di un monaco, senza un monaco in un certo contesto celibatico, dato di celibato, ha un senso. Un parroco in questa società, in questo contesto, può essere un tasso di infelicità molto forte che non è soltanto la pedofilia e cose d'altro, che sono però indici di una certa volontà, non sono indici di una certa volontà. E allora bisogno di ricrearsi lo spirito compensatorio con forme anche giovanistiche, anche le donne abbiamo visto, c'è anche bisogno della parte questa. Sentirsi accettato, quindi per sentirsi accettato a fare la cosa, fa quelle virate che fanno i genitori. Se fanno vigili, di povero, eccetera, dice di fare. Io sono genitori di questo loro, non dico no, appunto non parlo con di questo loro, no, che un certo numero, mai grande, però. Quelle cose io non posso giudicare, ovviamente, sulla sincerità di chi ci va, ma quello che siamo sinceri per vivere assieme. La destra forse, ma non giudico nessun caso di questi nominati, resta un rischio che a volte si vede, specialmente nella preghiera ecumenica assieme, questo si può constatare, che proprio perché è così faticoso, cioè è così una conquista pregare assieme, l'attenzione va sul nostro pregare, la realizzazione è sul nostro pregare, quanto è stato bene, come diceva il testo di quel passaggio, che uno dice ho pregato tanto bene, sono fatto di un dietro e allora non hai pregato affatto, si pensa, quando preghi non devo pensare al tuo pregare, al nostro pregare, questo è il... Non dico che è l'unico nessuno per la dire, l'unico rischio di certe forme di preghiera simile è che, specialmente quelle punte come quelle difficili, che sia già la realizzazione della conquista dell'atto di pregare, l'avvenimento del pregare, e non per modo più alla comunità orante che a vita. Questo non per era fatto che siamo entrati prima, il bisogno, come al solito diciamo, abbiamo bisogno di spiritualità, però è tutto sì. Un grande maestro di Israele contemporaneo, figura straordinaria che non è mai stata ascoltata e che ha avuto, se fosse stata ascoltata, le cose in Palestina non sarebbe avuto. Direi veracine, no, questa è una cosa che c'era. Allora vende, no, perché dice, cioè, no, non devi mica pregare penso di fare quello che bisogna, cioè pregare perché deve servire Dio. La vera preghiera non è quella che nella preghiera preghiera è esaudita, non esaudita, lui è radicale, io laico che sarei radicalissimo, dice, no, io sì, la preghiera è un atto di obbedienza nel pregare che è di per sé. Naturalmente è sì, lui arriva fino al punto di dire che non si vuole neanche chiedere a nulla, insomma, però ha anche eccessivo compilito che la preghiera di richiesta di per certi aspetti è ancora una delle grandi preghiere, ma ha un suo senso, ecco, ha un suo senso, poi anche l'atto di pregare è, se è un vero atto di pregare, non è da pensare semplicemente come una gratificazione. Allora questa è il rischio con un certo manifestazione di preghiere che sono una gratificazione psicologica, ma allora forse ci sono altre manifestazioni altrettanto e forse più efficaci, non c'è il bisogno di pregare per la gratificazione psicologica, non è lo specifico della preghiera. Questo non voglio dire che dire destro sia così, no, per carità. Certamente il problema in quel caso lì è appunto, come direbbe l'aereo, cioè la costanza. La quotidianità, il grigione della quotidianità è una cosa poco, se prego quando ne voglio, quando sono pieno e fervoroso, è il grigione della quotidianità, il grigione della presenza, quello che fa parte del nostro vivere, in famiglia, in parrocchia. Non so se sia le messe quotidiane si sarebbe anche ridimensionato, ma questo non è un altro.
Bene, allora io direi di concludere a questo punto la nostra serata. Un applauso ancora al professore. Lo ringraziamo per il coraggio, per la franchezza, per l'intelligenza e gli stimoli che ci ha dato. Io credo che non abbia concluso in realtà, abbia aperto, abbia stimolato riflessione, pensiero, approfondimento su questi temi. E mentre vi ringrazio della vostra partecipazione così attenta a questa serata, vi do ancora appuntamento per l'ultima conferenza, il 22 aprile, Monsignor Giuseppe Pettori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, concluderà questa edizione dei 7 lunedì con una conferenza su nuove emergenze e nuove virtù. Arrivederci tra 15 giorni. Buonanotte.